2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. La Europol ci ha informato questa settimana di avere sgominato, più precisamente di avere preso il controllo, perché poi probabilmente andranno a vedere che cosa c'è dentro, aver preso il controllo della più importante e pericolosa botnet degli ultimi decenni. Si chiama Emotet. Allora, ricordiamo che una botnet è una rete di computer su cui è stato installato un malware, l'utente non se ne è accorto e questa rete viene utilizzata per varie attività criminali. Magari il vostro computer fa parte di questa rete globale fatta da migliaia se non milioni di computer. Hanno collaborato a questa operazione le autorità di Olanda, Germania, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Lituania e Ucraina, coordinate da Europol e Eurojust. Allora, Emotet era stata individuata già nel 2014 e negli ultimi anni si è evoluta diventando una sorta di servizio di attacco per i criminali. La rete era piuttosto diffusa e articolata, controllata da centinaia di server sparsi in tutto il mondo, e la diffusione del malware che rendeva il computer parte della rete veniva fatta con un allegato Word di una email, e il processo di invio di questa email era automatizzato, quindi milioni di email venivano inviate e qualcuno cadeva nella rete. Secondo alcuni esperti, questa botnet era collegata ben il 70% dei malware utilizzati in tutto il mondo per rubare dati finanziari, installare ransomware o fare altre attività criminali e digitali. Europol ricorda che sono pochi e semplici i fattori per limitare la diffusione di queste reti criminali, ma vanno seguiti. Allora, tenere aggiornati i sistemi operativi e gli antivirus e soprattutto fare molta attenzione ad aprire allegati di email inviate da, ad esempio, sconosciuti oppure messaggi strani. E a proposito di sicurezza, se avete un dispositivo Apple con iOS, quindi iPhone o un iPad, fate gli aggiornamenti perché quelli di questa settimana sono particolarmente importanti. Adesso alcune notizie selezionate durante la settimana.
Digital News.
La prima notizia riguarda la Commissione europea, che ha approvato un secondo progetto che punta a creare un'industria europea per la produzione di batterie per auto elettriche. L'obiettivo è creare batterie che dall'estrazione dei materiali fino allo smaltimento abbiano impatto zero sull'ambiente. Il progetto è sostenuto da 12 stati membri, c'è anche l'Italia, fortunatamente, che potranno erogare fino a 2,9 miliardi di finanziamenti destinati, secondo i calcoli, a liberare altri 9 miliardi di investimenti privati. Il progetto coinvolgerà 42 aziende. A proposito di batterie, Sila Technologies, che è una startup della Silicon Valley che studia da circa 10 anni batterie con una tecnologia che promette bassi costi e alta capacità energetica, ha ricevuto capitali per 590 milioni di dollari, facendo lievitare la valutazione a 3,3 miliardi. I prodotti saranno sul mercato fra 4 anni. Dopo aver chiesto a TikTok di non usare i dati degli utenti la cui età non sia stata verificata, il garante della privacy italiano ha aperto un fascicolo su Facebook e anche su Instagram e promette di estendere la richiesta ad altri social network per sapere come queste piattaforme verifichino l'età degli utenti. Allora, in mancanza di procedure che richiedano un documento, l'unica cosa che potrebbero fare queste società è usare la potenza degli algoritmi, la tecnologia di cui dispongono, per quella che già utilizzano per analizzare le persone ai fini di marketing, per inferire l'età, anche se è praticamente impossibile che si riesca a capire se uno ha 13 o 14 anni. Certo, si capisce se uno è un teenager, un adolescente, oppure se uno ha 20 anni, sta per prendere la patente, cose del genere, ma capire l'età precisa penso che sia proprio impossibile. Il tema non è poco importante, ma direi che nella forma che ha oggi internet, forse l'unico modo per limitare certe derive è l'educazione dei genitori, che aprono molto spesso loro gli account ai figli piccoli dichiarando anche un'età magari falsa. Cambiamo argomento, parliamo di cloud. TIM ha annunciato che Nuvol, società che offre servizi cloud acquistata 8 mesi fa, servirà per riunire i 17 data center del gruppo e sarà la società che erogherà servizi cloud. L'offerta è fortemente legata a Google, a Google Cloud, di cui Nuvol era già partner in Italia, e considerate anche che a capo di questa società ci sarà un ex manager di Google. In effetti Nuvol fa anche rima con Google. EasyPark, che è una società che ha un'applicazione per il pagamento della sosta disponibile in circa 2200 città, di cui 460 città italiane, ha annunciato di aver acquistato Parkimeter Technologies, una startup spagnola il cui servizio per la prenotazione dei parcheggi è già attualmente disponibile, ma immagino verrà integrato, già disponibile in Spagna, Italia, Portogallo e Francia. La cinese Didi, che gestisce un'app e un servizio simile a Uber, ha raccolto 300 milioni di dollari per lo sviluppo della divisione di guida autonoma. Nel frattempo Baidu, che è invece la Google cinese, ha ottenuto dallo stato della California il permesso di fare viaggiare veicoli a guida autonoma anche senza pilota di sicurezza. Al momento sono solo 6 le aziende che hanno questa autorizzazione in determinate aree della California, mentre in totale sono 58 le società che fanno girare auto a guida autonoma, ma con una persona seduta dietro al volante, appunto per sicurezza. Un'ultima, che non è una notizia ma una segnalazione, non è un tema tecnologico ma finanziario, tuttavia vi segnalo quello che sta accadendo negli ultimi giorni a GameStop, alla battaglia fra fondi speculativi e investitori singoli organizzati sul portale Reddit, il tutto amplificato dalla facilità con cui con una semplice applicazione si comprano e si vendono titoli azionari. Fra queste app c'è anche Robinhood, tra l'altro, che ha raccolto nuovi capitali, ma forse le due cose non sono connesse, comunque ha raccolto nuovi capitali per $1 miliardo. Pochi giorni fa il ministro dell'economia tedesco Altmaier ha scritto al suo omologo taiwanese Wang per chiedere di fare pressione sulle industrie locali di semiconduttori, fra le più grandi al mondo, affinché aumentino la produzione e colmino la carenza di chip che vengono ampiamente usati nell'industria automobilistica. Allora, ci sono alcune catene produttive che hanno dovuto, pensate, rallentare o addirittura chiudere, sospendere la produzione perché non ci sono chip, di cui fa ormai larghissimo uso l'industria delle automobili, ma non solo. Lo stesso problema infatti sta colpendo altri settori. Provate ad esempio a comprare una console da videogiochi, PlayStation o Microsoft. Negli ultimi giorni Microsoft ha detto continuerà ancora per tanti mesi questo problema, per molti mesi la domanda supera l'offerta. Provate a comprare una scheda grafica. Allora, per parlare di questo saluto Antonio Loporchio, che è amministratore delegato di NextHS, che è uno dei principali distributori di componentistica IT in Italia. Benvenuto 2024.
Grazie Enrico.
Partiamo dai prodotti che soffrono di più in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Quali sono?
Ma guarda, principalmente noi distribuiamo componentistica, abbiamo visto negli ultimi mesi dei grossissimi problemi per quanto riguarda le schede video e i processori. Ma non nego che da quando c'è stata il primo lockdown ci sono stati grossissimi problemi a reperire notebook, monitor, webcam, tutti i prodotti comunque inerenti molto allo smart working.
Certo, tutto ciò che riguarda lo smart working, però immagino che dopo tanti mesi di smart working questi prodotti si trovano o sono ancora in sofferenza?
Purtroppo la speranza fosse stata, cioè, che avevamo tutti quanti del settore, era che ci fosse un po' più di disponibilità. In realtà noi siamo stati forse il primo paese in Europa a fare il lockdown, tutti gli altri paesi sono andati dopo di noi. Il problema è che le fabbriche non erano pronte a superare una domanda così elevata di prodotti, perché notebook ancora oggi sono molto complicati da avere, la richiesta è forse 10 volte quella che è la produzione. E quello che stiamo riscontrando noi per quanto riguarda i notebook, il problema è che le grosse fabbriche non sono in grado di produrre prodotto. Ad esempio c'è uno shortage di pannelli, quindi ti manca il materiale per produrre il notebook, materiale che non riesci a reperire in poco tempo, perché per costruire una fabbrica che fa pannelli ci vogliono probabilmente 2-3 anni.
Per pannelli intendi display?
Display, esatto, sì. Considera che i display in questo momento vengono utilizzati praticamente ovunque: lavatrici, televisori, notebook, nelle macchine, automotive, e le fabbriche iniziano ad avere una richiesta elevata. Il lockdown in Cina è stato praticamente un mese però a cavallo del mese del Capodanno cinese, più sono ripartiti con molta calma tutte le varie fabbriche, sono state ferme in produzione 60-90 giorni.
Però parliamo di un anno fa ormai.
Hai ragione, il problema è che costruire una fabbrica, come ti ho detto prima, ci vogliono probabilmente 2-3 anni e devi capire anche se i cinesi o comunque delle grosse aziende hanno intenzione di investire, perché se tu devi spendere billion per costruire una fabbrica che fa pannelli per display, puoi anche non farlo, comunque vai a guardare a 3 anni. Se fra 3 anni la richiesta non è più come quella di oggi, la tua fabbrica non te la ripaghi più. Di conseguenza preferisci magari selezionare a chi sono i tuoi clienti e aumentarne i prezzi. Di conseguenza il prezzo che vediamo noi oggi purtroppo è aumentato. I notebook sono aumentati da 30-40% anno su anno, ma non perché il prodotto, cioè hai avuto un'innovazione tecnologica, perché proprio manca materiale.
Certo. Senti, le conseguenze principali sono, che un po' ce le hai già dette, non si trovano i prodotti, aumentano i prezzi, ma in generale per tutti i prodotti, tu ci hai parlato dei notebook, per quanto riguarda gli altri prodotti?
Noi lo stiamo vedendo anche per gli altri prodotti, ad esempio le schede video. Nvidia ha lanciato l'anno scorso, a fine anno, tutta la nuova serie RTX 3000, si aspettava una richiesta elevata, il problema è che la richiesta è stata per 100 quello che loro riescono a produrre in questo momento, ed è diventata anche una piccola asta, perché comunque c'è gente su eBay che si vende i posti in coda per andare a comprare i prodotti dai vari rivenditori online. Nvidia dall'altro lato sta cercando di produrre, però anche lì il silicio a livello mondiale è quello. Tu puoi ordinare dei batch di produzione alle varie fonderie, ma più di X non ti danno, e tu hai una richiesta mondiale che purtroppo non cala. Dall'altro lato, oggi come oggi, su tutti i prodotti premium, quindi condensatori di un certo tipo, c'è una grossissima richiesta e c'è un'asta per avere il prodotto. Se poi ci vai a mettere che ultimamente sono aumentati anche i costi di trasporto dall'Asia all'Europa, dall'Asia all'America, 4-5 volte, questo si ripercuoterà sicuramente ancora sull'aumento dei prezzi.
Quindi segnali di ottimismo per le prossime settimane, mesi, non ce ne sono?
Io non ne vedo, più che altro adesso, settimana prossima, fanno un altro bel capodanno cinese, quindi le fabbriche chiudono per 15 giorni. Container per spedire merce ce n'è sempre meno. Un esempio è stato il costo di trasporto a dicembre, che era comunque già high season, di un container 40 piedi per arrivare in Europa, era sui 3.000 dollari, 3.500 dollari, oggi quotano 8.000-9.000 dollari. Se fai un esempio, se devi importare parlando di un altro prodotto, delle sedie gaming, dove in un container ci stanno 250 sedie, se tu fai banalmente 3.000 euro diviso 250, hai un risultato. Se devi fare 8.000 euro diviso 250, ti costa giusto 30-40 euro a sedia, che tu comunque devi andare poi a mettere sul prezzo del prodotto. Schede video, lo stesso discorso, le stanno aumentando, perché poi loro dicono che comunque la produzione è poca, i prezzi stanno aumentando. Non è semplice, più che altro non è semplice spiegare magari a tanti end user che hanno fatto degli ordini magari l'anno scorso, ad esempio di schede video, che oggi noi li stiamo pagando di più rispetto a 3-4 mesi fa. Quindi vuol dire andare a richiamare il cliente e dire: attenzione, la tua scheda è arrivata, mi dispiace, te la devo aumentare. Alcuni clienti lo capiscono, lo apprezzano, altri clienti annullano gli ordini, altri clienti magari si risentono un po' con noi.
Certo, chiarissimo. Antonio, grazie per questa panoramica e anche per non averci dato buone notizie per i prossimi mesi. A presto.
Grazie a te, a presto, ciao.
Adesso parliamo di trasporti e di come l'innovazione e la tecnologia possono dare una spinta ad un settore che ancora oggi è dominato in larga parte da processi poco digitali. Saluto David Notaker, che è fondatore e managing director di Sender. Benvenuto a 2024.
Grazie.
Quando voi definite Sender uno spedizioniere digitale, che cosa intendete? Che cosa fa Sender?
Siamo un operatore nel campo della logistica, per essere più precisi nel settore del trasporto su gomma a carico pieno, in inglese full truck load. come spiegarlo, è come un Uber per i camion. Quindi da un lato abbiamo grandi aziende che devono far trasportare su gomma dei volumi importanti, dall'altra parte abbiamo delle piccole società con dei camion o dei padroncini, e portiamo queste due realtà assieme in modo molto più efficiente utilizzando la tecnologia.
Quindi voi non possedete camion?
Corretto, come Flixbus, noi ci occupiamo di tutto il servizio, quindi per il nostro cliente è come se avessimo dei veicoli propri, però come anche Flixbus, che magari conoscete, siamo completamente asset light, e quindi non possediamo il camion e non assumiamo l'autista.
Qual è il ruolo della tecnologia? Perché voi siete una startup tech. In che cosa riuscite a rendere efficiente il trasporto, e dove invece il settore classico, quindi il settore fatto di tante aziende, padroncini che possiedono un tir, un camion, un furgone, non sono efficienti?
È importante capire quanto è inefficiente questo mercato guardando la struttura. 70% di tutti i veicoli pesanti che si vedono sulle autostrade, anche in Italia, sono di proprietà di società che hanno meno di 10 veicoli. Quindi è un mercato molto molto frammentato, con società molto molto piccole che non sempre hanno investito in tecnologia o utilizzano processi tecnologici. E questa è l'opportunità che vediamo noi. Con la nostra tecnologia riusciamo in un primo momento a digitalizzare il processo, quindi spostarci da un fax, una chiamata, un'email a una comunicazione molto più trasparente e molto più semplice, utilizzando un'app o permettendo il track and trace, quindi la tracciatura con GPS, riusciamo in un primo momento a portare più trasparenza e digitalizzare tutto il processo. In un secondo momento riusciamo a ottimizzare. Potete immaginare che queste piccole società, questi piccoli padroncini, viaggiano spesso vuoto perché non sanno dove trovare magari un carico per tornare a casa e riempire il veicolo. Qui con una piattaforma digitale, con degli algoritmi, riusciamo a combinare carichi di diversi clienti per permettere ai nostri partner, i padroncini, di aumentare l'utilizzazione media e quindi guadagnare qualcosina in più.
I vostri servizi sono disponibili anche in Italia?
Assolutamente sì, in Italia abbiamo anche un setup molto particolare, perché abbiamo creato una joint venture con Poste Italiane. Sender Italia, la joint venture in Italia, trasporta tutti i pacchi e quasi tutte le lettere sulla lunga distanza e su gomma per Poste Italiane, quindi anche l'ultimo periodo natalizio i pacchi che probabilmente molti in Italia hanno ricevuto sono stati trasportati da ABAB, da Sender Italia. È una realtà molto molto interessante, perché siamo riusciti a combinare l'esperienza e i volumi di Poste Italiane con la nostra tecnologia e l'approccio più innovativo di una startup come Sender. Siamo riusciti a gestire oltre 100 milioni di euro nel 2020, generando anche dei savings, dei risparmi molto molto importanti per Poste Italiane. E quindi in Italia stiamo andando molto molto bene, e in realtà stiamo anche cercando di replicare questo modello che abbiamo trovato in Italia, anche quello che abbiamo imparato in Italia, negli altri mercati in cui operiamo.
A proposito di competitor, anche in questo caso sembra strano, ma l'innovazione arriva da una startup, perché comunque voi siete giovani, vi definite ancora una startup, quindi significa che questi processi le grosse aziende non sono state in grado, o non sono state ancora in grado, magari lo faranno o lo stanno facendo, di elevare il livello di digitalizzazione così come avete fatto voi.
Corretto, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter partire da un foglio bianco. e quindi utilizzare le tecnologie che esistono oggi per risolvere dei problemi che esistono già da molto molto tempo. Grandi società sicuramente ci stanno provando, però credo che sappiamo che la difficoltà di muoversi in modo veloce e agile è qualcosa che risulta un po' più difficile a queste grandi società. Noi ormai siamo anche una realtà abbastanza grande con oltre 700 dipendenti in 7 uffici e già oggi vediamo, rispetto a 2 anni fa dove eravamo solo 100 persone, che comunque tutto impiega un po' di più. Se poi andiamo a pensare come questo può funzionare al processo di innovazione, a società che hanno diverse migliaia di dipendenti e dei processi molto tradizionali, possiamo immaginare che il processo di innovazione è molto più difficile e dura anche molto più tempo.
Ci puoi dire qualcosa in più sulla tecnologia, sulle tecnologie che utilizzate? Abbiamo capito che voi digitalizzate processi che ancora oggi purtroppo non sono digitali e quindi richiedete ovviamente anche ai partner con cui lavorate, cioè chi possiede i camion, di essere digitali, utilizzare un'app oppure utilizzare un computer, essere connessi ai vostri sistemi. Ma dal punto di vista tecnologico, che cosa c'è di particolarmente innovativo? Che cosa riuscite a fare oggi o che cosa potreste riuscire a fare nei prossimi anni con gli sviluppi a cui state lavorando?
Per capire il nostro processo di digitalizzazione bisogna dividere le nostre strutture in 3 parti. Abbiamo i nostri clienti, abbiamo le nostre operazioni interne e poi abbiamo i padroncini, i nostri partner dall'altro lato. Se partiamo dai nostri clienti, al giorno d'oggi, se hanno bisogno di un mezzo, tipicamente o chiamano qualcuno, mandano un'email, alcuni mandano anche un fax. Quello che dalla parte dei clienti digitalizziamo è tutto il flusso dell'order management. Per quelli grandi siamo integrati con i loro sistemi, quindi tramite un API riusciamo a ottenere direttamente i dati senza dover ricevere una chiamata, un'email o un fax. Per i clienti un po' più piccolini abbiamo un portale dove ognuno può prenotare o ordinare il mezzo che ha bisogno, un po' come se si prenota un volo. I nostri processi interni ci permettono di ottimizzare, sono quei processi che ci permettono di combinare, come dicevo prima, i carichi di diversi clienti per aumentare l'utilizzazione media del veicolo. Dalla parte dei padroncini, dei nostri partner, abbiamo un'app. Abbiamo anche una soluzione desktop che permette a quelli piccoli di gestire tutto il loro business tramite un'app, mentre quelli un po' più grandi che hanno 5, 10, 20 veicoli, di avere una piattaforma che è completamente gratuita, dove possono gestire tutto il loro business, non solo quello che fanno con Sender, ma anche con terzi, i nostri competitor, in modo completamente digitale. E avendo queste 3 soluzioni riusciamo a creare molta più visibilità, molta più efficienza e quindi un valore aggiunto sia per i nostri clienti, che possono risparmiare, che possono vedere esattamente dove è il veicolo e vengono informati se ci sono dei ritardi, e dall'altro lato i nostri carrier, che ricevono dei pagamenti in modo molto più veloce, entro 3 o 7 giorni possono decidere loro e riescono anche a digitalizzare il loro intero business e non solo quello che fanno per Sender.
Ci sono competitor anche extraeuropei in Cina, negli Stati Uniti. Dal punto di vista del mercato c'è, chiamiamolo rischio, ma poi la competizione è rischio ovviamente, che questi grossi player possano entrare sul mercato europeo?
Sicuramente Uber Freight, la divisione che fa quello che facciamo noi, ci ha provato, sono venuti in Europa circa 2 anni fa, aveva una tecnologia che era leggermente diversa, che era stata sviluppata per il mercato americano, e in Europa ci sono tante differenze, sono dettagli però che richiedono una soluzione che è disegnata per appunto questi dettagli, e Uber Freight non è riuscita a crescere, e quindi noi abbiamo avuto la possibilità qualche mese fa di comprare le operazioni di Uber Freight in Europa e quindi abbiamo non solo dimostrato che in Europa abbiamo la tecnologia giusta, ma che anche questo è un mercato dove ci vuole un approccio continentale e che le soluzioni che vengono sviluppate in altre parti del mondo non sempre funzionano in Europa. Quindi sicuramente siamo molto attenti a quello che succede in Cina, a quello che succede in America e in altre parti del mondo, ma sappiamo che ogni regione è molto particolare, quindi noi ci continuiamo a concentrare sul mercato europeo e sviluppare la nostra piattaforma per poter continuare a crescere e vincere nel mercato europeo.
Senti, ti faccio un'ultima domanda da osservatore del settore dei trasporti delle merci. C'è, se tu guardi al panorama internazionale o anche europeo, in settori vicini al vostro, non necessariamente il vostro, insomma, quando parliamo di logistica e trasporti parliamo di un mondo molto complesso a tanti livelli. Ci sono delle, dal punto di vista tecnologico, di trend tecnologico, di modello di business dettato dalla tecnologia, ci sono delle cose particolarmente interessanti che ti piacciono particolarmente, che vorresti citare?
Ma se guardiamo al futuro dell'industria della logistica, credo che nei prossimi 10-20 anni vedremo una trasformazione importante. Ci saranno molti player che dovranno reinventare il loro business model. Una tecnologia che stiamo seguendo molto è quella dei veicoli autonomi. Probabilmente ci vorranno ancora 10, 20, 30 anni fino a quando queste tecnologie saranno pronte, però quando arriveranno, probabilmente prima sull'autostrada, da casello a casello, e poi il veicolo, il mezzo tradizionale che poi prende il rimorchio e lo porta al magazzino di turno, però quando arriveranno questa nuova tecnologia, il 70% del mercato che ho menzionato prima, che è composto appunto da queste piccole realtà, avranno un nuovo ruolo, e quindi produttore di mezzi pesanti come Scania, che è uno dei nostri investitori, o Iveco in Italia, dovranno reinventare il loro business model, perché i loro clienti tra 20-30 anni saranno diversi da quelli che sono oggi, e questo credo che rappresenta un'opportunità per Sennar, ma anche un'opportunità per noi come imprenditori e noi come società di avere un impatto e essere una forza, che è una driving force che impatta questa evoluzione di questo mercato molto molto grande e molto molto inefficiente.
Davide, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie.
Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che questo è il programma di tecnologia di Radio 24, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, potete trovarmi anche su Facebook, Twitter o LinkedIn. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre ringrazio Laura Faggin per l'aiuto in redazione, per costruire questa puntata, e per questa settimana Paolo Corleoni che si occupa della parte tecnica. Adesso parliamo di un tema di cui non ci occupiamo da un po' di tempo, un tema molto importante di cui si parla poco perché c'è sempre molto timore di parlare della morte, anche se è l'unica cosa certa della vita, potremmo dire. Quando non ci saremo più, che fine faranno tutti i dati che produciamo, i nostri profili social, le foto, i video, i documenti che abbiamo prodotto? La nostra vita è sempre più digitale e questo ovviamente avrà una conseguenza sulla nostra, chiamiamola, eredità digitale. È un tema di cui occuparsi. Saluto il professor Giorgio Resta, che è docente di diritto comparato all'Università Roma 3 e potremmo definirlo uno dei padri della legislazione italiana su questo tema, da molti anni se ne occupa. Professore, benvenuto a 2024.
Grazie.
Quando parliamo di eredità digitale o morte digitale, di cosa stiamo parlando e quali sono i principali problemi che dobbiamo avere in mente?
Ma lei aveva già ben inquadrato il fenomeno, nel senso, il primo problema con il quale oggi siamo chiamati a confrontarci è quello del governo dei dati e dei dati personali, in particolare dopo la nostra morte, quelle che possiamo anche definire le tracce digitali che ciascuno di noi lascia nella propria attività online, ma non solo, pensiamo semplicemente ai tweet o alle email o i contenuti che abbiamo inserito all'interno del profilo Facebook. E questo è un primo problema che attiene ai dati che pertengono proprio all'identità della persona. Ma oltre a questo, quando parliamo di eredità digitale o successione digitale, pensiamo anche a fenomeni patrimonialmente ben più rilevanti. Pensiamo semplicemente alla questione della successione nelle criptovalute o nei nomi di dominio o nelle opere protette dal diritto d'autore, per esempio.
Ad oggi, guardando la legislazione che noi abbiamo di fronte, possiamo dire che di fronte a questi problemi abbiamo delle risposte tutto sommato abbastanza chiare, sappiamo come dobbiamo agire o ancora ci sono molti dubbi?
Ci sono molti dubbi, senz'altro. Nell'ordinamento italiano abbiamo adottato una delle normative più innovative a livello non soltanto europeo ma internazionale, per quanto attiene in particolare alla successione nei dati personali e la possibilità che i congiunti o gli eredi hanno di esercitare i diritti che la legge garantisce a ciascun individuo relativamente ai propri dati, quindi per esempio il diritto di rettifica o il diritto di opporsi al trattamento. E questa disciplina è stata molto importante in tanti settori, pensiamo persino al settore bancario per l'accesso ai conti corrente, nel settore sanitario, l'accesso alle cartelle cliniche da parte dei congiunti, e questo sicuramente è una disciplina che ora si trova nel codice della protezione dei dati, che per esempio potrebbe essere invocata per risolvere una questione che è operativamente molto rilevante, cioè che cosa accade dei nostri account di social network dopo la nostra morte. Detto questo, dobbiamo però anche sottolineare che per una larga parte dei fenomeni che rientrano all'interno della categoria della morte digitale o della successione digitale, in particolare i fenomeni relativi ai rapporti aventi valore patrimoniale, penso ad esempio, come dicevo prima, alle criptovalute o ai nomi di dominio, qui le regole sono molto più incerte. Certamente si può provare a ricondurre questi fenomeni alle regole tradizionali che derivano dal diritto romano e troviamo nel codice civile sulla successione ereditaria, però non sempre questa operazione è semplice e spesse volte una delle questioni più rilevanti che emerge è che questi beni digitali, dei beni che sono rappresentabili in forma numerica, in forma di digit, come riesce all'espressione inglese, sono protetti da misure tecnologiche come la crittografia, come le chiavi di accesso, rispetto alle quali se non se ne ha la possibilità di controllo da parte degli eredi o dei congiunti, è spesso molto difficile materialmente accedere a queste sostanze che rientrano astrattamente nella massa ereditaria. In secondo luogo, un altro problema molto rilevante con il quale la nostra disciplina delle successioni si deve confrontare è che spesso questi beni digitali dei quali stiamo parlando, ma persino anche dei beni che attengono ai dati personali, sono regolati da contratti, sono creati attraverso il contratto di accesso ai social network, il contratto con il quale si accede a un servizio di criptovalute, e questi contratti, che sono spesso unilateralmente imposti dalle piattaforme, molte volte prevedono dei limiti alla possibilità di trasmettere mortis causa questi beni, e questo evidentemente crea un conflitto con il diritto interno, come la Corte Suprema tedesca nel 2018 ha chiaramente sottolineato. Quindi la risposta è: vi sono delle regole emergenti, l'Italia è all'avanguardia soprattutto sul piano della successione dei dati personali, ma c'è ancora molta riflessione da compiere, molta strada da fare per avere una disciplina coerente e adeguata alla realtà.
Le principali piattaforme si sono attrezzate con strumenti, procedure per rendere questo, chiamiamolo, servizio di trasferimento di dati agli eredi, oppure no?
Allora, vi sono diverse di queste principali piattaforme. Per esempio, i due casi emblematici sono quelli di Google e di Facebook, che hanno previsto nelle loro interfacce la possibilità di indicare dei soggetti ai quali possono essere trasmesse le password o ai quali potrebbero essere direttamente trasferiti i contenuti presenti nell'account al momento della morte, e questo per libera scelta volontaria dei soggetti. È una soluzione importante, ingegnosa, però c'è da dire che non tutti, quando accedono e aprono un account di social network, pensano a quello che potrebbe accadere, specie in giovane età. Ovviamente il confronto con la morte è un problema che si affronta in una fase più matura della vita, ma spesso gli utilizzatori di questi social network sono giovani, e quindi c'è il rischio che, come dire, rimangano lettera morta questi strumenti, che pure sono ingegnosi sul piano operativo. Io credo che dobbiamo avere tutti noi contezza della rilevanza anche statistica di questi problemi della morte digitale. Mi piace citare soltanto alcuni dati che non sono ufficiali, sono stati stimati da parte di alcuni autori. È abbastanza impressionante notare che 428 utenti Facebook muoiono in media ogni ora, e 30 milioni di utenti sono deceduti nei primi 8 anni dal lancio del social network. E queste stime crescono quotidianamente, e quindi ci rendiamo conto che se non prendiamo una decisione a livello individuale, o se non avessimo regole giuridiche sulle quali contare, ci troveremmo in breve tempo di fronte a un cimitero dei dati, come ha detto proprio il Bundesgerichtshof tedesco, che spesso potrebbe diventare una miniera per le stesse piattaforme da cui estrarre ricchezza. Quale tipo di ricchezza? Ma se pensiamo che, per esempio, i dati personali possono servire per quei servizi di intelligenza artificiale che ricreano l'identità del defunto e che spesso permettono, come dire, una sorta di seduta spiritica virtuale con la quale i congiunti provano a tornare in contatto magari con un figlio o una figlia deceduti, e questi strumenti di intelligenza artificiale, combinando pezzi della storia personale di questi individui, comunicazioni chat, registrazioni di voci, video su YouTube, ricreano artificialmente l'identità. Evidentemente questo è un fenomeno che si sta sviluppando, ma è anche un segmento di mercato che sta crescendo, e come tutti sappiamo, perché il mercato possa svilupparsi in maniera efficiente è necessario avere regole certe, e ovviamente perché il mercato possa svilupparsi in maniera rispettosa dei diritti e dei valori è necessario che gli individui possano esercitare una forma di autodeterminazione su quello che accadrà dei loro dati o dei loro pezzi di identità nella vita futura.
Un nostro ascoltatore che stesse ascoltando questa chiacchierata, o quelli che lo hanno fatto in passato quando abbiamo parlato di questi temi, potrebbe oggi, o alcuni lo hanno fatto scrivendomi, pensare dicendo ma basterebbe, per risolvere questo problema, lasciare tutte le nostre password in una busta chiusa, custodita da qualche parte, io lo dico alle persone mie care e il problema è risolto. È così semplice o non è così semplice?
Non è così semplice, innanzitutto perché le password sono costantemente oggetto di modifica, anche per le stesse leggi sulla protezione dei dati spesso ci troviamo a dover modificare ogni 6 mesi la password di accesso a un sito, e quindi il semplice foglio di carta diverrebbe obsoleto nell'arco di qualche mese. In secondo luogo, potrebbe accadere che questi file non sono più facilmente ritrovabili perché si cambiano magari personal computer, o perché la stessa persona alle quali sono stati affidati potrebbero mutare i rapporti con questa persona, potrebbe persino morire, e quindi i siti si sono attrezzati per un sistema, diciamo, automatico. Per esempio Legacy Locker è uno di questi, un sito che offre i propri servizi digitalmente, dietro corrispettivo ovviamente, e che automaticamente permetterebbe l'invio di queste password. Certamente la gestione delle password è un vero problema, penso che ciascuno di noi abbia in media tra le 50 e le 60 password, per, a seconda ovviamente del tipo di professione che svolge, ma nel mio caso ho un file con un numero elevatissimo di password e username. Certamente la condivisione con qualcuno potrebbe essere una soluzione, e non a caso nella legge citavo precedentemente nel nostro codice della protezione dei dati personali, si prevede che i dati personali possono essere tutelati da un mandatario, no? Da qualcuno a cui la persona attribuisce fiduciariamente il compito di amministrare in futuro la propria identità digitale. E parlo di identità digitale, non di eredità digitale, perché se dovessimo applicare questo schema alle sostanze che hanno un valore economico, ripeto, facciamo l'esempio delle criptovalute, e qui rischieremmo di entrare in contrasto con una delle norme di divieto che sono previste nel nostro sistema delle successioni, che è quella del divieto dei patti successori. E quindi è una questione molto complicata, discussa, però c'è un allargamento, soprattutto nel nostro ordinamento, per quanto attiene la possibilità di affidare fiduciariamente l'amministrazione della identità digitale di una persona.
Lei, a chi le dovesse chiedere un consiglio, che cosa direbbe? Di fronte appunto alla nostra vita che è sempre più digitale e in parte affidata a tante piattaforme, che cosa consiglia di fare, pensando appunto a questa eredità digitale?
Ma il consiglio che come giurista mi sentirei di dare a tutti è: leggete le condizioni di contratto quando stipulate un contratto di accesso, per esempio, ai social network, perché leggendo queste condizioni di contratto, per esempio quelli di Facebook, vi troverete talora di fronte alla consapevolezza che spesso si prevede che dei vostri dati voi perdete il controllo dopo la morte se non esercitate un'azione positiva o non prendete alcune precauzioni. Quindi il primo consiglio che darei è leggere e domandarsi che cosa può accadere di tutta la nostra storia digitale nell'evento non auspicato della propria morte. In secondo luogo, consiglierei di riflettere sul fatto che tutto ciò che viene immesso in rete è tendenzialmente eterno, e quindi di qui per esempio si è sviluppato nei nostri ordinamenti l'idea di un diritto all'oblio, no? Il diritto a cancellare le tracce della propria identità. Ma la cancellazione delle tracce di una identità passata ovviamente si pone anche per quanto attiene al futuro che verrà dopo la nostra morte. Che cosa accade per esempio se noi moriamo del nostro profilo Facebook? Quello viene memorializzato, come si dice, cioè rimane lì fermo, visibile, non modificabile, ma permane. E in molti casi alcune famiglie, alcune persone, alcuni genitori, i figli scomparsi hanno ravvisato una lesione della dignità della persona per l'impossibilità di modificare, no, questi account. Allora domandiamoci che cosa accadrà ai nostri pezzi di identità un domani. Proviamo a esercitare i nostri diritti, informiamoci su quali sono i nostri diritti, proviamo anche ad assumere delle precauzioni pratiche, come quelle di trasmettere le password, di mantenerne traccia, che possono attenere sia ai rapporti bancari, sia ai rapporti patrimoniali, sia all'accesso delle email, no? E quindi affidare a qualcuno, per esempio, la possibilità di accedere al complesso della nostra posta elettronica potrebbe essere una soluzione che, ripeto, è espressamente prevista dal nostro ordinamento. Non parlo degli strumenti tradizionali come quelli, per esempio, del testamento, perché sappiamo bene che la quota di testamenti che si pongono in essere è abbastanza bassa statisticamente, e poiché parliamo qui di rapporti che interessano soprattutto le fasce più giovani della popolazione, questa quota statistica si abbassa ancora di più. Però cerchiamo di utilizzare gli strumenti che vi sono nella pratica prevista, come lei ricordava prima, dalle piattaforme, come i sistemi previsti da Facebook o da Google, e poi eventualmente proviamo a pensare ai rimedi che il diritto mette a disposizione perché l'individuo continui a mantenere nelle proprie mani il diritto di controllare la propria identità dopo la morte. E mi piace citare soltanto in conclusione una legge francese che per attribuire alle persone un controllo e per sottrarre alle piattaforme il potere di decidere sul nostro destino digitale ha previsto l'istituto delle direttive anticipate di trattamento, che ci ricordano un po' le direttive anticipate, il cosiddetto testamento biologico rispetto al problema dell'eutanasia. Ebbene, l'individuo potrebbe rimettere queste direttive in cui prevede che cosa si debba fare dei propri account di social network dopo la morte, della propria email, e attribuisce magari a qualcuno di cui si fida il compito di gestire e amministrare.
Avrei ancora un paio di domande. La prima è: quali sono ad oggi i casi più controversi? Io ricordo, ad esempio, qualche anno fa che si discuteva sulla impossibilità di trasferire agli eredi tutta la musica che uno aveva acquistato. È vero che oggi ci sono dei servizi in abbonamento, quindi una volta che quell'abbonamento termina anche l'utilizzo della musica. Ma in generale lei ha fatto ad esempio riferimento alle criptovalute, che è un altro tema emergente. Ecco, quali sono i casi più controversi? E poi un'ultima domanda riguarda i professionisti che dovrebbero occuparsi di questi temi, ma ci arriviamo tra poco.
Ne vorrei fare tre di esempi molto rapidamente. Il primo lo citava lei, era il caso di Bruce Willis, che intendeva lasciare con un legato l'intera libreria musicale di iTunes, e però il contratto glielo impediva. E questo è effettivamente una questione, ed è una questione molto interessante anche sul piano, come dire, teorico dello sviluppo storico, perché quello che sta accadendo oggi è che spesso noi non riusciamo più a acquisire la proprietà dei beni digitali, acquisiamo semplicemente una licenza, la possibilità di utilizzarli fino a un certo momento. E l'esempio è molto emblematico per i problemi che provoca, per esempio, nell'ambito delle biblioteche. Quando le biblioteche non comprano più i libri, ma hanno semplicemente dei servizi di abbonamento che permettono di accedere, quando l'abbonamento scade e l'accesso finisce, si perde un immane patrimonio di cultura che non si può conservare. E questo vale anche nei rapporti individuali che ciascuno di noi ha, per esempio chi ha un contratto con Spotify per l'ascolto della musica, quando finisce il periodo contrattuale non rimane nulla in mano. E si è parlato a questo riguardo di un nuovo feudalesimo digitale in cui ci sono pochi lord, signori che detengono il controllo su elementi importanti della ricchezza e della cultura, e quasi nessuno che riesce più ad acquistare una proprietà individuale. È un caso un po' estremo, ma ci fa capire come la vicenda di Bruce Willis individua un problema effettivo, cioè queste licenze hanno un regime, hanno un destino molto diverso da quelli che erano un tempo i beni. Il CD, l'LP lo posso trasmettere come res materiale, non posso generalmente trasmettere la licenza perché il contratto prevede l'impossibilità di trasmissione ereditaria. Il secondo caso a cui faceva riferimento, quello delle criptovalute, l'anno scorso, 2 anni fa, il gestore di una delle piattaforme più importanti di exchange di queste criptovalute in Canada è morto in un incidente in India, e poiché il sistema di accesso era protetto da 4 livelli di crittografia, nessuno è riuscito ad accedervi. Di conseguenza, quei beni digitali di estremo valore economico che erano racchiusi all'interno della piattaforma sono andati in qualche modo in fumo. E allora il problema che si pone relativamente alle criptovalute è se la conservazione delle chiavi private crittografiche di accesso rimane nella disponibilità del soggetto e non sia possibile tecnicamente recuperarle dopo la morte, vi è il rischio di mandare in fumo ricchezza rilevante. Il terzo caso è un caso molto importante per lo sviluppo delle norme in materia, un caso a cui facevo riferimento prima, deciso alla fine del 2018 dalla Corte Suprema tedesca, e vorrei raccontarlo, se ho qualche secondo, perché è abbastanza interessante.
Sì, sì, prego, prego.
Una ragazza che aveva un account Facebook all'età di circa 17 anni morì sui binari della metropolitana di Berlino. Probabilmente si trattava di un suicidio, ma non era chiaro cosa fosse accaduto. I genitori, che avevano le password per accedere al suo account di Facebook, perché lo avevano aperto insieme alla ragazza, essendo ella minore, chiedono a Facebook di accedere, ma le password non funzionano perché il sito era stato memorializzato, dunque non era più possibile accedere a quell'account. Pur avendo le password, Facebook oppone all'accesso dei genitori un'esigenza di proteggere la confidenzialità delle comunicazioni ivi contenute. I genitori invece intendevano innanzitutto cercare di capire, leggendo gli scambi che la ragazza aveva avuto con i suoi friends, se effettivamente ci fossero stati dei propositi suicidi, se la ragazza soffrisse di depressione, e inoltre intendevano procurarsi delle prove rispetto a una possibile annunziata azione in giudizio del conducente del treno che aveva subito uno shock nervoso per l'incidente, e quindi volevano dimostrare eventualmente che non si trattasse di un suicidio per non dover risarcire il soggetto. Quindi interessi astrattamente meritevoli di tutela. Ebbene, questi signori hanno promosso un'azione di fronte al Landgericht di Berlino, il tribunale di prima istanza, dove hanno vinto, poi hanno perso in appello. Infine, la Corte Suprema tedesca ha deciso che Facebook non può rifiutare l'accesso agli account di social network ai genitori della donna, genitori anche eredi, perché a giudicare diversamente si lederebbe alcuni dei principi fondamentali del diritto delle successioni tedesco, che prevede che tutti i rapporti si trasmettano, compresi i rapporti di credito. In questo caso il diritto di accedere e usare il social network è un diritto di credito che si trasmette anche agli eredi. E inoltre, secondo la Corte, l'argomento per cui Facebook era tenuta a confidenzialità non è opponibile ai genitori della donna. Ma il tema di fondo che qui emerge è un tema più generale, che non ha a che fare soltanto con questo caso. Abbiamo cioè da considerare che la gran parte di queste piattaforme, questi social network, prevedono delle condizioni generali di contratto che sono scritte negli Stati Uniti, perché la gran parte sono basate lì, e rispondono alle regole e ai vincoli del diritto americano. E siccome negli Stati Uniti non è riconosciuta una privacy postuma, hanno buon gioco nell'escludere contrattualmente la possibilità di accedere o modificare questi account. Questa regola può essere estesa all'Europa, che muove da una diversa tradizione giuridica, dall'idea che anche la dignità della persona non si estende con la morte, ma è tutelabile anche dopo. La Corte tedesca ha detto di no, che queste condizioni generali di contratto si scontrano con alcuni dei principi fondamentali del diritto delle successioni e del diritto della persona europeo. Questo significa che anche alcune delle regole che vengono scritte contrattualmente, per cui l'account non sarebbe trasferibile, analizzate dal punto di vista del diritto italiano, tedesco, europeo, rischiano di risultare inefficaci. Ed a mio avviso è una scelta molto coraggiosa questa compiuta dalla Corte tedesca, che in qualche modo riafferma le ragioni della persona rispetto alle ragioni della proprietà e del contratto.
Molto chiaro. Un'ultima domanda è: i professionisti che si occupano di questi temi, giuristi o anche notai, sono oramai sufficientemente a conoscenza di questi temi o ancora no?
Si sta lavorando molto, alcune delle associazioni di categoria hanno fatto dei documenti importanti, per esempio l'associazione di notai tedesca, alcuni avvocati si stanno specializzando in questo tema. Mi sento però di dire che in genere la questione della successione digitale, come un po' il diritto dei rapporti digitali, rimane ancora una questione di nicchia che e la responsabilità è anche un po' nostra dell'università, che non attribuiamo ancora sufficiente attenzione a uno dei fenomeni più importanti con i quali il diritto ha a che fare. Quindi ci sono alcuni avvocati più giovani che si stanno specializzando su questi temi, alcuni notai sensibili che per esempio cercano di suggerire ai propri clienti in sede di redazione del testamento la possibilità di avvalersi di strumenti alternativi anche più flessibili come quelli a cui facciamo riferimento prima, previsti dalle stesse piattaforme informatiche, però credo che serva ancora un lavoro di scavo e di riflessione, e il caso che lei faceva delle criptovalute è abbastanza importante, perché la disciplina del Bitcoin non è ancora chiara, non è all'altezza della rilevanza che stanno assumendo queste criptovalute. L'Unione Europea nel 2020 ha emanato una proposta di regolamento che per esempio disciplina i rapporti tra i soggetti e i custodi di questi wallet, di questi portachiavi informatici, però ancora la strada da fare è lunga, e come tutte le cose che ancora non sono risolte c'è grande margine di miglioramento e di anche attività professionale.
Professore, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie, arrivederci.
E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, io sono Enrico Pagliarini, vi do appuntamento alla prossima settimana.